sera, visto che sono il più anziano dei tre, allora vi saluto io questa sera e grazie che siete venuti e così numerosi. Si è creato un po' di ingorgo questa sera e siamo qui in questa sala piuttosto che in chiesa, perché in chiesa c'è un concerto, avete visto c'è molta gente e un'associazione che si prende cura di bambini o senza famiglia, senza casa, così, e hanno chiesto a chi partecipasse di pagare la propria partecipazione portando una coperta o un maglione, per questo che c'è questo gazebo che raccoglie un po' tutte queste cose. Se in questo gruppo c'è qualcuno che fa gli esercizi con la guida, personalmente diretti, e dovrebbe recarsi nella sala del primo piano. Se c'è qualcuno invece di altri, siete tutti benvenuti qui. E do la parola al padre Giuseppe, credo che ci introduce in questo momento di preghiera, poi ci alterneremo.
Benvenuti anche da parte mia, iniziamo questo momento di preghiera con il salmo che trovate nel foglio. Lo preghiamo dividendoci in due cori, facciamo le voci femminili e le voci maschili, iniziando dal versetto 2, ciascun gruppo prega un versetto e concludiamo poi pregando insieme in gloria al Padre. Iniziano le voci maschili. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Fino a quando, Signore, continuerai a dimenticare? Fino a quando mi nasconderai il tuo volto?
Fino a quando l'anima mia troverò affanni, tristezza nel cuore ogni momento? Fino a quando su di me trionferà il nemico?
Guarda, rispondimi, Signore mio Dio, conserva la luce nei miei occhi, perché non mi sorprenda il sonno della morte.
Perché il mio nemico non dica l'ho vinto, e non esultino i miei avversari quando vacillo.
Nella tua misericordia ho confidato, gioisca il mio cuore nella tua salvezza e canti al Signore che mi ha beneficato. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Entriamo in questo momento di preghiera con questo animo che il salmista ci ispira, pur attraversando delle prove, ho una fiducia che abita il mio cuore, quella che il Signore mi salva, il mio cuore gioisce nella tua salvezza.
Prima parte del nostro incontro è dedicata ad alcune, tecniche, ma più che tecniche, ad alcuni accorgimenti, ad alcune condizioni che rendono il modo di pregare più proficuo, cioè più attento. Le trovate nel foglio, sono queste tre. Queste due o tre cose, entrare in preghiera, la posizione del corpo, la preghiera preparatoria. Possiamo dire, introducendoci in questo, che la preghiera consiste nell'aprire il proprio spirito all'azione del Signore. Quindi, più che parlare nella preghiera, dovremmo ascoltare, disporre, rendere disponibile al Signore un terreno che Lui possa fecondare. Quindi non è di per sé necessario, né interessante, né richiesta come prima cosa il fatto di ritornare su se stessi durante la preghiera, cercare di capire che cosa va, che cosa non va, oppure di metterci, di programmare uno sforzo di volontà più intenso del solito per cercare di raggiungere una concentrazione o qualcosa del genere. Questo sforzo umano praticamente finisce per concentrare la nostra attenzione su noi stessi, mentre il segreto più importante della preghiera consiste nel decentrarsi, cioè nel cercare un centro di interesse esterno a noi, oppure molto intimo dentro di noi, che è il Signore. Quindi il momento della preghiera non si affronta tendendo i muscoli, piuttosto lasciando spazio all'azione di Dio, rendendoci di nuovo permeabili alla sua azione. Il Signore ci plasma continuamente. C'è un passo biblico molto bello che potrete eventualmente vedere poi per conto vostro, sta nel libro del profeta Geremia, al capitolo 18, dove al profeta viene mostrato il lavoro di un vasaio e Dio gli dice: così come questo vasaio plasma la creta e si dà da fare fino a che il vaso è venuto come lui lo vuole, alla stessa maniera, dice, voi, popolo di Israele, siete nelle mie mani. Questo è un po' l'atteggiamento di fondo. Quindi, insisto ancora un poco, non si tratta di, nella preghiera, di approfittare del momento della preghiera per imparare qualcosa di più sulla Bibbia, o di accumulare conoscenze e appunti. Si tratta invece di approfondire, di semplificare, di entrare un poco alla volta in una relazione con il Signore sempre più semplice, sempre meno complicata, sempre più familiare. Santa Teresa d'Avila diceva: voi pensate che avete ancora molto da aggiungere nel vostro cammino spirituale. E lei diceva: vi sbagliate, avete molto da togliere. E la semplicità della preghiera è uno dei segni molto belli che la preghiera è più autentica. Faccio un esempio molto semplice. In certe celebrazioni comunitarie, al momento della preghiera dei fedeli, c'è sempre qualcuno che si lancia su lunghi discorsi teologici e fa agganci interessantissimi con teorie varie del secolo passato, del presente, del secolo futuro, e poi alla fine dice: per questo preghiamo, e tutti si mangiano lì, per che cosa preghiamo? La preghiera semplice che va diretta al cuore di Dio, dice: Signore, abbi pietà di me, oppure: Signore, dammi una mano, non ne posso più. Quelle preghiere lì arrivano subito, senza percorsi tortuosi. E questo atteggiamento si nutre anche di un altro aspetto importante, che è la fiducia nel Signore. Nella Bibbia troviamo che la prima parola che l'uomo rivolge a Dio è: ho paura. Dio gli chiede: dove sei, Adamo? E Adamo dice: ho avuto paura e mi sono nascosto. Questa è la prima cosa che l'uomo dice a Dio. Nella Bibbia, per ben 365 volte, troviamo che Dio dice all'uomo: non temere, non avere paura, abbi fiducia. A Maria, nell'Annunciazione, che è un mistero che sarà contemplato fra poco, l'angelo dice: non temere, Maria, non temere. Questa fiducia ci permette di stare davanti al Signore dicendo, come dice Maria, sono il servo, sono la serva del Signore. Quindi questa è la prima disposizione per entrare in preghiera. Potremmo definirla così, occupare il nostro posto, il nostro giusto posto davanti a Dio. E qual è il nostro giusto posto? O il posto giusto? Noi siamo creature davanti al Creatore. Noi siamo discepoli davanti al Maestro. Siamo dei malati davanti al medico. Siamo dei figli davanti al Padre. Questa è la nostra posizione giusta di partenza. Percepire, sentire, gustare che non siamo in una posizione secondaria, quasi fosse non importante. Siamo però in una posizione seconda. Il primo è sempre Dio. Questo è un atto di adorazione. Riconoscere che il Signore è prima di noi è un atto di adorazione. Spero, perché forse calma anche per voi. E questo è un elemento importante nella preghiera. Il libretto degli esercizi di Sant'Ignazio ci suggerisce anche di esprimere con un gesto questo profondo senso di adorazione che proviamo davanti al Signore. Un gesto che può essere un inchino, può essere una genuflessione, se siamo per esempio in chiesa, qualche cosa che coinvolga il nostro corpo. Quindi, per introdurci nella preghiera, la prima cosa è proprio quella di cercare, di creare, di ricreare dentro di noi questo senso profondo di adorazione, di silenzio davanti al Signore. Per questo, una delle cose che vi abitueremo un pochino a fare, un pochino alla volta, è di utilizzare proprio il momento che precede il nostro incontro. Questi 10-15 minuti, e magari possiamo farci accompagnare da un po' di musica, dovrebbero essere quelli che ci aiutano a lasciare da parte un po' alla volta quello che facevamo e a ricomporci in un atteggiamento profondo di accoglienza della parola del Signore. Ci vuole un pochino di tempo. E i frati anticamente, quando passavano dal convento alla chiesa per le loro preghiere, passavano un corridoio stretto, un po' buio, si chiamava Narthex, che era proprio il luogo di passaggio. Lasciavano da parte le loro preoccupazioni, sia pure spirituali, e si introducevano in un altro ambiente. Questa è un'operazione che abbiamo bisogno di imparare a fare. Qualche volta ci si trova in qualche gruppo che qualcuno dice, beh, dai ragazzi, allora cominciamo con una preghiera, Padre nostro che sei nei cieli, quella preghiera purtroppo non serve quasi a niente, perché non marca nessun segnale, nessun distacco, nessun passaggio. Ecco, allora, come introduzione alla preghiera, diciamo, creiamo in noi questo atteggiamento profondo di ascolto del Signore, di desiderio del Signore. In questo aiutano tre cose che sono importanti. La prima è la retta intenzione, cioè espressa nella preghiera preparatoria. La preghiera preparatoria è quella che noi facciamo davanti al Signore e che il libretto degli esercizi definisce così. Consiste nel chiedere a Dio la grazia che tutte le mie intenzioni, le mie attività esterne, le mie operazioni interiori tendano unicamente al servizio e alla lode della sua divina maestà. Quindi una preghiera preparatoria che mi rende esplicito a me stesso la mia motivazione. Sono qui per che cosa? I farisei, quando pregavano, dice il Signore, si mettevano in mezzo alle piazze perché desideravano essere visti da tutti. Nella mia preghiera che cos'è che mi muove? Chiedo al Signore che le mie intenzioni, le mie attività, tutto tenda unicamente al suo servizio. La preghiera esprime un desiderio, qualcosa che nasce in me dalla consapevolezza che ho dei miei bisogni. Allora questo pongo davanti al Signore, questo mio desiderio. Non gli impongo di rispondermi subito. Faccio un atto di fiducia. Troverete un versetto bellissimo nel Salmo 5 al versetto 4, dove sta scritto: al mattino io pongo davanti al Signore la mia richiesta e resto in attesa. Questo è l'atteggiamento di chi ha fiducia. Ho parlato al mio Signore, gli ho detto il mio bisogno, resto in fiducia, resto in silenzio, in attesa. Quindi la retta intenzione, l'esprimere con una preghiera preparatoria o esprimendo al Signore il proprio desiderio. La seconda cosa che può aiutare per questo è la posizione del corpo. Non tutte le posizioni sono adeguate per una preghiera, per sostenere una preghiera. Sono delle posizioni che inducono al sonno, per esempio, oppure ci sono delle posizioni che sono troppo scomode e quindi assorbono l'attenzione su delle cose secondarie. Ricordo un mio compagno di noviziato che aveva deciso di non appoggiarsi mai al banco quando pregava, per cui faceva delle lunghe ore di meditazione facendo sempre lo sforzo di non appoggiarsi mai. Ma cosa vai a pregare, per mostrare al Signore che sei dritto di schiena, o vai per parlare con Lui e dirgli qualche cosa di più interessante? La posizione del corpo è importante, la si trova un po' alla volta e può non essere sempre quella. Scegliamo quella che ci serve di più. E la terza cosa è proprio il silenzio, che può aiutare moltissimo nell'introdursi nella preghiera. Fare silenzio, far tacere le tante voci che abbiamo in mente e nel cuore. Il silenzio non è un castigo, è un'opportunità. Il silenzio in qualche maniera protegge la nostra intimità con il Signore. Ecco, allora in sintesi, se la preghiera è renderci disponibili all'azione di Dio, ci arriviamo occupando il nostro posto giusto, che è la creatura davanti al Creatore, esprimendo la nostra intenzione, il nostro desiderio, occupando una posizione che sia conveniente e infine coltivando dentro di noi il silenzio.
Vangelo secondo San Luca, al capitolo 1, versetto 26. Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città di Galilea chiamata Nazaret, a una vergine fidanzata a un uomo chiamato Giuseppe, della casa di Davide, e il nome della vergine era Maria. L'angelo, entrato da lei, disse: «Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te». Ella fu turbata a queste parole e si domandava che cosa volesse dire un tale saluto. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, tu concepirai e partorirai un figlio e gli porrai nome Gesù. Questi sarà grande e sarà chiamato figlio dell'Altissimo, e il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre. Egli regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno, e il suo regno non avrà mai fine. Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo dal momento che non conosco uomo?» L'angelo le rispose: «Lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra sua. Perciò anche colui che nascerà sarà chiamato Santo, figlio di Dio. Ecco, Elisabetta, tua parente, ha concepito anche lei un figlio nella sua vecchiaia, e questo è il sesto mese per lei che era chiamata sterile, poiché nessuna parola di Dio rimarrà inefficace». Maria disse: «Ecco, io sono la serva del Signore, mi sia fatto secondo la tua parola». E l'angelo la lasciò.
Vedremo, pregheremo insieme e quindi non vi suggerirò il vostro modo di pregare, ma cercherò di aprire il mio cuore al mio modo di pregare, alle mie immagini, perché ci sia spazio anche per le vostre. Alla fine di questo, sarà forse 5-10 minuti, poi voi proseguirete con le vostre immagini per mezz'ora di preghiera personale. Sant'Ignazio presenta il tema, il mistero dell'Annunciazione, in un modo assolutamente straordinario. E come abbiamo visto l'altra volta, lascia molto spazio all'immaginazione e alla fiducia che questa immaginazione, la nostra immaginazione, sia guidata dall'immaginazione di Dio insieme a noi. In questo caso la preghiera preparatoria, quella di cui parlava Padre Mario: «Mio Signore, mio Dio, ti imploro affinché tutte le mie intenzioni, le mie azioni, le mie operazioni in questo tempo di preghiera siano rivolte unicamente alla tua lode, al tuo servizio». Questo implorare si può intendere le operazioni come che le mie intuizioni siano guidate e siano in sintonia con le tue. E quindi, soprattutto quando ci troviamo di fronte a misteri così incredibili ed enormi, qual è quello dell'Annunciazione e dell'Incarnazione, ci viene quasi richiesto di fare quello che si potrebbe chiamare sospensione di incredulità. Fidarci che qualsiasi cosa noi durante il tempo di preghiera sperimentiamo e immaginiamo è consono e ha qualcosa da dirci in merito alla volontà di Dio per noi. È una sorta di rivelazione. Sant'Ignazio propone due scene parallele. E quindi nel primo preludio, dopo la preghiera preparatoria, richiamare il soggetto della contemplazione. Le tre persone divine osservano tutta la superficie ricurva del mondo popolato di uomini, vedendo che tutti vanno all'inferno, e stabiliscono da tutta l'eternità che la seconda persona si faccia uomo per salvare il genere umano. Così, giunto il tempo prefissato, inviano l'angelo San Gabriele a Nostra Signora. Mentre questa mattina pregavo su questo passaggio, con grande emozione, perché siamo invitati a visualizzare la Santissima Trinità, e siamo invitati a visualizzare la Santissima Trinità nell'alto dei cieli, e forse con immagini che per alcuni potrebbero sembrare un po' infantili, pensare alla Santissima Trinità che guarda dall'alto e che vede, e però è mia esperienza che Sant'Ignazio usa le parole con estrema attenzione sempre e con estrema efficacia, e quindi per penetrare nel mistero dell'incarnazione nulla per noi è più semplice che tornare bambini in un certo senso e usare delle figure molto, molto semplici. E quindi c'è stata una decisione d'amore. E un'altra immagine che potrebbe aiutarci e che ai tempi del tardo Rinascimento non era possibile è il pianeta Terra, come noi riusciamo a vederlo oggi dallo spazio. E in un certo senso è molto commovente vedere il pianeta Terra, perché è di una bellezza che quando ci si cammina a volte ci si dimentica, è questo pianeta azzurro pieno di sfumature, di atmosfere. E magari la Santissima Trinità, anzi, ha questa visione, e ancora di più, cioè di un oggetto strabiliantemente bello verso il quale nella creazione ha espresso un desiderio di grande amore, di grande bellezza e di grande armonia. E quindi questa immagine dell'inferno non è tanto una visione medievale di punizione quanto la distanza che esiste fra gli uomini che popolano questo pianeta magnifico e il progetto di Dio per questo pianeta magnifico. E dunque c'è un'intenzione d'amore da parte della Trinità di mandare la seconda persona a incarnarsi. E sempre da questo punto di vista trinitario, esterno al pianeta, lo sguardo di Dio nelle tre persone si concentra, si fissa e scende fino a un paesino della Galilea. Leggevo che Nazareth nel primo secolo, quindi all'epoca della nascita di Gesù, contava 150 abitanti. Più piccolo di così quasi non è paese. Sant'Ignazio, in quella che si definisce composizione del luogo, ci invita dunque a comporre questo luogo e immaginare con quanti più particolari vogliamo, e naturalmente per approssimazione, perché non siamo né degli storici né degli archeologi, questo villaggio di 150 persone, che forse saranno state 30 case, che ora del giorno poteva essere, che clima c'era, se c'era brezza, se ci sono le montagne, se ci sono gli alberi, e quanto più riusciamo, come se costruissimo il teatro per un bambino, a costruire la scena, tanto più la nostra preghiera sarà in grado di calarsi in questa scena quando arriveranno e vedremo dei personaggi. Quindi è un modo comporre il luogo per sentirsi a proprio agio nel luogo che noi stessi in un certo senso abbiamo composto. E quanti più particolari saremo in grado di vedere, tanto più ci sarà facile entrare nel testo evangelico, nel testo biblico. A questo punto Sant'Ignazio invita a domandare quello che voglio, e domandare quello che voglio è riferito nel corso degli esercizi al tempo di preghiera specifico. Vedremo nelle prossime volte il significato più generale di questo chiedere la grazia, ma è proprio molto preciso. E qui sarà domandare di conoscere intimamente il Signore che per me si è fatto uomo, perché più lo ami e più lo segua. Quindi esprimo la mia intenzione precisa e chiedo che questo mistero venga aperto alla mia intelligenza spirituale. Avevamo composto la scena e adesso vedo le persone. Di nuovo i due scenari, quello della terra visto con gli occhi della Santissima Trinità e quello di questa piccola casa di Nazareth. Sant'Ignazio suggerisce: vedo gli abitanti della terra così diversi, sia nelle vesti, sia negli atteggiamenti, alcuni bianchi e altri neri, alcuni in pace e altri in guerra, alcuni che piangono e altri che ridono, alcuni sani e altri malati, alcuni che nascono e altri che muoiono, e così via. In questa immagine sono inclusi tutti, siamo inclusi tutti. Le tre persone divine, sull'altro lato, posso immaginarle come riesco a immaginarle, e probabilmente l'immaginazione mia non è quella che guidava Ignazio, ma forse sì, e quindi nel corso degli esercizi, delle prossime volte, delle preghiere in cui esploreremo questo metodo, è bene anche capire se siamo confortevoli, se siamo a nostro agio con l'immaginazione spagnola un po' di corte di Sant'Ignazio, seppure preferiamo delle altre forme, considerando che la storia dell'arte, quindi quello che noi sappiamo dei misteri di Gesù, molto spesso è veicolato da grandi quadri e grandi opere che a loro volta si prendevano una grande libertà nel dare alle figure bibliche vestiti di un'altra epoca che era poi la propria epoca. E quindi le persone divine nella loro sede regale o sul trono della loro divina maestà, e osservano la superficie della terra e gli uomini di tutte le razze che vivono come ciechi e quando muoiono vanno all'inferno. Di nuovo, a me è utile, proprio perché sto immaginando le tre persone della Santissima Trinità, entrare nel sogno che loro avevano e il potenziale di questa umanità che è stata creata per vivere in pace e che vive nella sofferenza, nell'oblio, nella violenza. Il terzo passaggio dell'immaginazione a cui siamo invitati è quello di Nostra Signora e l'angelo che la saluta. Sant'Ignazio, se notiamo qua, è molto molto parco in questo caso di informazioni, non dice altro. Nostra Signora e l'angelo che la saluta. E quindi l'invito per noi, entrando in quella piccola stanza, immaginare chi è Maria, Com'è Maria? Come la sentiamo? Come le siamo vicini? Chi siamo noi rispetto a lei? E entrare nelle emozioni di Maria di fronte a questa apparizione di questo angelo. Di nuovo ascolto quello che dicono gli uomini sulla terra, quindi tutto è sempre in relazione, cioè il momento e l'attesa, il mistero di quello che accadrà è sempre in relazione alla violenza che si esprime sulla terra, quindi è un dono d'amore di Dio nei confronti di uomini che feriscono, uccidono, vanno all'inferno. E di nuovo, e ancora di più, la Santissima Trinità sceglie di compiere l'opera della Santissima Incarnazione, dice Sant'Ignazio. C'è un aspetto molto bello negli esercizi che è un invito da parte di Sant'Ignazio alle guide di non interferire, di non dare troppe immagini, ma di lasciare che sia il creatore a comunicare direttamente con la creatura. E quindi quando la nostra immaginazione è arrivata fino a questo punto, ed è un testo che conosciamo tutti molto bene, lasciate emergere dentro di voi tutte le emozioni che di questo incontro fra Maria e l'angelo sotto lo sguardo della Santissima Trinità possono emergere. Un aspetto che però, detto questo, vorrei suggerirvi è che l'ave dell'angelo in greco è rallegrati. E questo rallegrati si, oltre allo stupore di Maria, per uscire un po' da un'iconografia distaccata, lo stupore di Maria è anche la sua consapevolezza che in un paese di 150 persone rimanere incinta senza essere sposati è un vero guaio. Entrare nel cuore di Maria, entrare nel sì di Maria, e entrare nel rischio enorme che la Santissima Trinità si prende con Maria, perché poteva dire di no. Cioè, noi diamo per scontato che lei abbia detto di sì, ma poteva dire di no. La libertà era sua. E quindi c'è l'immenso amore, l'immensa potenza di Dio che in un certo senso nell'offrire questa grazia anche si espone alla possibilità di un rifiuto. Quando Maria attraversa questo stupore e attraversa